Talking all the jazz.
Tutto il jazz di Milano e dintorni.
I don't know what they're talking about and I don't care, dude.
Thank you. Benvenuti amici di Radio Statale, siamo qui di nuovo con voi dopo una puntata dedicata al contrabbasso free di Luca Pissavini. Adesso siamo qui con altri ospiti, una puntata molto speciale. Qui nella redazione ci siamo spostati per accogliere al meglio i nostri nuovi ospiti, che sono i Soares di Marco Giungrande. Abbiamo in studio con noi Marco Giungrande alla chitarra elettrica. Ciao. E Pietro Martinelli al contrabbasso. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
Benvenuti.
Ciao, grazie.
Allora, voi intanto siete in metà oggi, perché i Soares sono un quartetto.
La metà più bella.
Certo, più radiofonica.
Esatto.
Ma non siete solo voi due, insomma. Chi sono gli altri due? Dove sono, soprattutto?
Stanno insegnando gli altri due, avevano impegni lavorativi, e sono Nicola Ricci, che suona il sax tenore, e Riccardo Chiaberta, che suona la batteria.
Yes. Tra l'altro oggi è il compleanno di Nico.
Tra l'altro oggi è il compleanno di Nicola Ricci, quindi gli facciamo tantissimi auguri in diretta.
Tanti auguri, eccetera.
Però sì, esatto, però sei meglio non mi attendo.
Allora, iniziamo un po' a parlare di voi.
Sì. Allora, partiamo dal vostro nome e facciamo una piccola incursione nella letteratura. Da dove viene?
Esatto, vabbè. Soares, in realtà noi lo diciamo pronunciamo Soares perché siamo in Italia, ma si dovrebbe pronunciare una roba tipo Soares, una roba del genere, perché viene dal portoghese. In realtà il cognome è probabilmente uno dei più utilizzati, uno dei più comuni in Portogallo, e viene dal libro delle inquietudini di Fernando Pessoa. E perché abbiamo scelto Soares? Perché suona bene, innanzitutto, e poi perché insomma ero abbastanza... Il disco contiene, cioè il nostro repertorio ha sempre avuto Il filo dell'orizzonte, che è uno dei primi brani
che allude a un altro scrittore,
che allude a Tabucchi, che è un grande, esatto. È il più grande traduttore che abbiamo di Pessoa, e quindi insomma, essendo molto legato a quel mondo lì, avendo anche Pessoa, questo mondo qua, Soares suonava bene, perché no?
È uno dei libri più particolari tra i tanti. Pessoa è sicuramente un autore abbastanza complicato. Quello è uno dei libri, insomma, pubblicato postumo, insomma, sì, frammenti, sì, senza dubbio, frammenti, queste immagini molto inquiete. È un tema che comunque ricorre nei vostri brani, insomma, quello della, sì, dell'inquietudine, insomma, della saudage, sì, sì, in qualche modo.
Esatto, a me piaceva molto la roba che mi legava a Tabucchi, sempre il suo ragionare sul tempo, sul passare del tempo. C'è una metafora bellissima. Quando frequentavo la statale, sì, con i miei validissimi 5 esami, facevo lettere moderne, e ho fatto questo corso molto bello in cui si trattava di appunto i Tabucchi. C'era, mi ricordo, mi era rimasta impressa la prima metafora che mi è rimasta impressa i Tabucchi, erano i cerchi lasciati dei bicchieri su un tavolo di marmo per come indicazione del passare del tempo. Vabbè, era una cosa bellissima. Comunque tutto.
Poi hai deciso di mollare l'università.
Poi ho deciso di dedicarmi alla musica, che forse era meglio. Esatto. Comunque, sì, la differenza, quello che mi è sempre piaciuto di Tabucchi è anche un po' la... A parte il legame con immagini molto mediterranee, ama il Portogallo, l'Italia, e poi comunque che c'è sempre una luce in fondo al tunnel in Tabucchi, che è una cosa che avevo amato. Magari Pessoa dà proprio a Bernardo il peso di tutta la sua inquietudine e gliela molle lì.
Vabbè. Qual era il brano che avete appena suonato, che abbiamo ascoltato in apertura di puntata?
Ha due titoli questo brano, si chiama Senis e Our Last Fall.
C'è qualche storia?
Ma allora, Senis in realtà è il villaggetto dove abita mia nonna e dove è nata la famiglia da parte di mia mamma, nel mezzo della Sardegna. E quando l'ho scritto, vabbè, giravo lì, e poi è un luogo che mi ha sempre influenzato molto a livello emotivo, quindi... Poi, non lo so, io sono uno di quelli che pensa che è difficile veramente che un brano sia dedicato a una cosa sola, cioè certo. Un brano lo scrivi in un momento in cui c'hai tante cose addosso e quindi è difficile dargli... un titolo preciso. Poi quel titolo sarà rappresentante di quel periodo, quel momento, quelle due cose per me convivevano ed era giusto dargli tutte e due i titoli.
Certo.
E non abbiamo detto veramente che strumenti ci sono nel vostro gruppo.
Ah.
E come vi siete incontrati, come è cominciata la vostra storia?
Allora, gli strumenti sono chitarra, che suono io,
contrabbasso immaginiamo,
suona Pietro, sassofono tenore suonato da Nicola Ricci, e batteria suonata Riccardo Chiaberta. In realtà i primi a incontrarsi di questo quartetto siamo io e Nico, perché siamo amici da 15 anni e abbiamo iniziato ad ascoltare musica assieme quando eravamo pischellissimi.
Peccato che siamo in radio, perché ci sono delle foto di voi da piccoli.
Esatto.
Incredibili.
Però si trovano su
direi
Facebook.
Per fortuna, no, le abbiamo pubblicate durante la campagna Music Razer, ma mi sa che le sto eliminando tutte. Forse non le ho già eliminate per cancellare le prove. Vabbè,
quando,
comunque...
Sì, le foto di quando faceva le reggae, insomma.
Esatto. No, beh, in realtà lui già mi dava i dischi di Parker. Dicevo, cos'è però... sta roba? E poi in realtà con Pietro ci siamo conosciuti nel 2009, quando abbiamo fatto un seminario a Nuoro Jazz. Abbiamo preso tutti e due una borsa di studio per partecipare al gruppo Migliori Allievi. E siamo stati costretti... No, costretti no, è stato molto piacevole a lavorare per assieme per un anno, trovarci, fare delle prove, costruire un repertorio nel quale i primi nostri due, tra l'altro, originali sono venuti fuori. Sono stati suonati poi al Time in Jazz di Nuoro, al festival, a Berchidda, e poi sono stati registrati in un disco che non è mai stato edito.
Mai stato edito, esatto.
Poi in realtà, con Ricky è venuto dopo, poi abbiamo iniziato a lavorare con Marta Del Grande, in realtà, come ritmica. La ritmica si è formata lì. E dopo una prima incisione che abbiamo fatto nell'ottobre 2012, forse, ci si è resi conto della potenzialità della ritmica, di un suono che ci piace ancora tantissimo. A me piace tantissimo, sono legato. Provavamo a Genova, una situazione bellissima, c'era nella sala di Pietro, anzi di un gruppo di Pietro, di tua madre.
E, che salutiamo.
Che salutiamo anche loro. I tua madre. E niente, abbiamo fatto questa registrazione. Poi, parallelamente al Martel Grandi Quartet di quel periodo, sono iniziati a suonare. Sì, perché io avevo la necessità anche magari di slegare un po' le robe da,
certo,
dalla, sì, un quartetto vocale. Che
abbiamo avuto modo di ascoltarvi quando Marta è venuta qui. L'ultimo brano con cui ci siamo salutati proprio esattamente il brano degli Smiths, nella versione fatta da voi.
Esatto, perché poi c'è anche nel disco.
Esatto, di cui adesso parliamo. Esatto. Non precipitiamo. Esatto.
Ascoltiamoci prima un brano di Rava, Solite Cose. Thank you.
E abbiamo ascoltato Solite Cose, una versione di Enrico Rava, insieme a Mauro Negri al clarinetto, Stefano Bollani al pianoforte e Giovanni Maier al contrabbasso. Questo disco è una raccolta di musica jazz, un live, e diverso dalla solita versione che potete trovare magari in Rava Plays Rava o negli introvabili dischi della ICM, introvabili in rete ovviamente, quindi gratuitamente, insomma, dovete pagare.
E tanto.
E tanto, molto. Non tutti i musicisti che vengono qui citano o ci parlano di musicisti italiani, di solito si parla sempre dei giganti esteri o comunque di altre influenze. Invece Rava per te è stato un musicista molto importante.
Sì, sì, io sono rimasto molto attaccato nella mia formazione a tutto il jazz italiano. A parte che Rava secondo me è veramente un artista con la maiuscola, nel senso che ha un'idea di musica con una forza incredibile. Magari non è il musicista perfetto, non è il newyorkese che sa fare tutto di 16 anni che esce adesso, però c'ha una visione artistica, un'espressività che da mezza nota lo becchi immediatamente. Poi sono cresciuto a pane e Franco Cerri quando ho iniziato a ascoltare jazz, a far jazz. Anzi, per un certo periodo volevo essere il suo clone.
E quindi essere lui in ammolla.
Quando Pietro mi ha conosciuto. Esatto. Poi vabbè, facevo lezione con lui perché insegna qua in Cisica. Quindi...
Peraltro in questa incisione non l'abbiamo sentito, ma in questo disco c'è anche la chitarra di Roberto Cerchetto.
Esatto.
Non era in questo brano.
Che
però.
Saluto tantissimo, ha compiuto gli anni 3 giorni fa lui. Ah. E gli rifacciamo gli auguri anche a Roberto.
Auguri.
Oggi è il giorno degli
esatto.
auguri.
Esattamente. No, anche con Roberto tu hai studiato.
Sì, sì, sì. È stato un grande punto di riferimento per me, sicuramente.
Va bene, ora parliamo un attimo di viaggi, prendiamo una citazione dal libro dell'inquietudine, visto che c'è Suarez. Pessoa, o meglio Bernardo Soares, scriveva: la vita è ciò che facciamo di essa, i viaggi sono i viaggiatori, ciò che vediamo non è ciò che vediamo ma ciò che siamo. Tu sei un grande viaggiatore, questa frase pregnante, sei andato a studiare a Bruxelles.
Sì.
Come ti trovi? Hai trovato te stesso a Bruxelles?
No, me stesso l'ho trovato in Italia, poi l'ho portato di là, cercato di esportarmi. Ma mi trovo molto bene, nel senso che è una città bellissima, con una vivibilità incredibile. In realtà la scena musicale è molto diversa da quella italiana, per quanto sia piena di italiani, sto legando infatti con un sacco di italiani che sono lì, salutiamo anche loro, non so se c'è qualcuno che compie gli anni di loro in questo momento.
Sicuramente, esatto. Se non è oggi tra qualche giorno.
Esatto. Però si sta molto bene, si fa in realtà, penso che sfrutterò, io in realtà sono lì da novembre, sfrutterò il mio momento lì a Bruxelles, non so quanto ci sarò, se ci starò per sempre, no, però insomma per approfondire della musica che va molto lì, che loro sono molto incentrati sulla musica elettronica, lavorano molto sull'elettronica, io ancora sì, uso gli effetti, ma usare l'elettronica come la usano lì è diverso.
Tu ti riferisci a Rainer Bass?
No,
tra i tanti.
No, a parte che lui è olandese. No, però
no,
è proprio
però di quella scienza,
Rainier è più ispirato a New York. Questi invece, se tu senti gli Octurne, magari, o Joseph de Moulin, appunto, che questo pianista che suona Fender Rhodes utilizzando un sacco di elettronica e di effettistica all'interno, l'Incassier, che tra l'altro è fidanzata con un italiano, quindi è sempre qua e suona anche con Riccardo Luppi. È una cantante pazzesca, se la vedi davanti al suo tavolo usare tutta l'effettistica, sembra una persona come un pianista. Usa il pianoforte, lei usa gli effetti. È proprio un mondo a parte sul quale bisogna lavorare tanto. Sicuramente mi interesserà lavorare su quella cosa lì. Però per adesso, nel senso, qua io, sapete, sono abbastanza dentro la scena milanese, dentro Nolulu, certo. E tutte queste cose qui. E vedevamo la musica in una certa direzione. Lì la direzione è un'altra e sicuramente potrò assorbire un sacco di cose buone.
Tanto il disco si chiama Departures.
Departures, esatto.
Partenze, insomma.
Esatto, sì. E un po' c'entrava ovviamente anche il dovermi staccare da mamma Milano e andare da un'altra parte, sicuramente.
Tra i tanti ascolti che vi hanno influenzato, so che, insomma, Scott Coley, il contrabbassista statunitense, è uno dei più importanti. Scott Coley è il lavoro che fa, cioè non
sì,
come
sì,
contrabbassista,
sì.
Insomma. Come musicista, diciamo, e c'è il disco Empire, no?
Sì.
E, parlateci un po', non so, come mai, perché è stato così importante nel vostro suono, nella vostra idea?
Non lo so, a un certo punto, proprio quando, in quel momento lì, in cui da Marta del Grandi Quartet si stavano nascendo anche i Soares, bisognava in realtà trovare un altro suono per me, nel senso che in realtà inizialmente io, trovandomi benissimo con Pietro e Riccardo come ritmica e avendo un suono ben preciso in testa di quella ritmica, mi aspettavo che mettendo Nicolò, appiccicando su Nicolò, sarebbe stato lo stesso, e invece non funziona così, è la magia della musica.
La
cioè praticamente è come se il nostro suono fosse cambiato anche il suono della ritmica, solo cambiando uno strumento. Quindi poi appunto in quello stesso periodo Pietro mi ha passato Empire e sono rimasto scioccato e ho detto: io voglio questo suono qua per il mio quartetto. E
non c'era Scott Cole, hai chiamato Pietro,
esatto,
era disponibile.
Beh, disco che mai avrei pensato avrebbe potuto insomma cambiargli la vita in questo modo, però in quel momento lì io sento un po' che con Marco c'è stata una specie di gemellaggio, cioè i nostri suoni e la nostra ricerca proprio del sound è cambiata insieme, proprio perché come diceva lui prima, ci siamo conosciuti in Sardegna facendo tutto un altro genere musicale, poi abbiamo suonato un po' di volte in duo suonando degli standard, pian pianino avvicinandoci anche a sonorità nuove e niente, quindi questo qua è uno dei dischi che senza volerlo ci ha un po' cambiati. Disco con tra l'altro un grande batterista che è Brian Blade, al quale so per certo che Riccardo si ispira molto.
Sì, esatto.
Una formazione notevole, c'è Bill Frisell.
Bill Frisell, esatto.
Alfa Alessi alla tromba. Sì. Insomma,
Craig Taborn.
Esatto, come no, Craig Taborn a Rhodes.
Beh, direi che allora ascoltiamo un brano tratto da questo disco Empire di Scott Cowley, January.
Thank you.
January di Scott Cowley, dal disco Empire del 2010, una registrazione che abbiamo detto vede un cast stellare, anzi stellare a dir poco. Abbiamo già parlato un po' del suono, di questi, quanto siano importanti questi musicisti sia singolarmente che collettivamente per voi, per il suono di Soares, insomma, sì, è sì, del sì. vostro disco. Poi parliamo proprio di questo disco, di Departure, che esordisce tra poco. Voi vedete, abbiamo quindi qua una grande anteprima innanzitutto,
sì.
e c'è una grande aspettativa, insomma. Innanzitutto questo disco esce per la Honolulu Records,
sì.
di cui voi fate parte, peraltro.
Sì, esatto.
E vi avete finanziato con Music Razer.
Sì.
Come funziona, insomma, questo mezzo ormai
Music Razer?
Praticamente tutti.
Sì. Ma è semplicemente un sito di crowdfunding nel quale tu proponi delle ricompense, insomma vendi il disco in anteprima. Fondamentalmente io ho voluto vedere la campagna crowdfunding così, perché ogni tanto si è creata qualche polemica tra il mondo dei musicisti adesso per Music Razer, per il crowdfunding, giustamente anche secondo me, perché dire, cioè, stendersi proprio a terra e dire ti lavo le scarpe, dammi i soldi, non è proprio, cioè, noi abbiamo cercato di essere un po' più schisci e di fare giusto le cose che riguardavano la musica, no? Tipo, sì. cioè, vendere il disco in anteprima, sì, la maglietta del gruppo, gadget, così, insomma... La gente che ti segue, che ha visto i tuoi concerti, si fida di te, prende il disco prima di averlo sentito, il che ci può stare in un periodo in cui le etichette non ti pagano più praticamente, e tu musicista devi pagarti da solo. Quindi è molto utile per dare la possibilità a chiunque, a qualsiasi artista, anche quelli che non hanno possibilità economiche importanti all'inizio, di pagare. Noi in realtà abbiamo pagato il grosso all'inizio, però ci mancava... l'ultimo gradino da fare, le copie, la SIA e queste cose qua, e ce l'abbiamo fatta.
È andata bene, una campagna
è andata molto bene. Sì.
Allora, ma parliamo ancora un pochino di questo disco. Come è nato, quando è nato e adesso vedrà la sua uscita tra due giorni, proprio tra pochissimo.
Esatto.
Anzi, non ce l'avete
Siamo
ancora in mano.
Felicissimi. Esatto, dovevo ritirarlo prima di venire qua, speravamo di arrivare a Radio Statale con una copia in mano, una maglietta, ma eravamo un po' tirati perché Pietro è arrivato stamattina a Genova.
Ecco, sempre a dar la colpa.
Genovese.
No, e poi è colpa di mio padre che da bravo siculo non voleva farlo andare via.
Siculo e cuoco, diciamo.
Siculo e cuoco, non voleva farlo andare via
una
pancia
mortale.
Ma detto questo, il disco l'abbiamo registrato un anno fa. Abbiamo registrato il 3-4 maggio del 2014. E niente, mix e master erano pronti abbastanza presto. Dovevamo trovare le etichette. Poi abbiamo aspettato tutto, insomma, il percorso di Honolulu Records.
Cosa veramente interessante di questo disco, ed è stata la prima volta nella vita in cui ho registrato un disco in questo modo.
Questa è una cosa inedita, io non l'ho mai sentita. Quindi...
Non ci siamo messi d'accordo prima, esatto.
Sto per
Attenzione.
Emozionarmi.
Abbiamo registrato questo disco tutti nella stessa stanza, come se fosse adesso,
sì.
senza cuffie nelle orecchie, tutti, diciamo, coi pannelli divisi, okay. però questo ha aiutato molto a... creare proprio la giusta atmosfera. I musicisti che ci ascoltano sanno che entrare in studio di registrazione è sempre un problema, un po' è proprio un mondo completamente diverso rispetto al salire su un palco per suonare ad un normale concerto.
Sì, con pregi e difetti, no? Cioè, è stata una bomba. Noi abbiamo puntato tutto sull'atmosfera, sull'andare lì e cercare di far vivere la musica, anche perché penso sia una musica abbastanza emotiva, non è, no?
Certo, e a contribuire poi su questo è stato anche l'ottimo apporto di
Pierluigi
Ballarin, sì. che salutiamo, del Tube Studio di Brescia, non so se...
Che
non compie gli anni, ma ha avuto una bambina da un mese, quindi bravo Pierluigi.
Ha compiuto gli anni lei? Zero.
Sì. Esatto, l'anno zero.
Mettiamola così.
Di Nora Ballarin.
E molti musicisti passano di lì, abbiamo avuto Dario Drapani, che insomma non devo neanche stare qua a presentare,
esatto.
ma insomma l'Honolulu si appoggia spesso
sì.
al tutto.
Esatto.
E tra l'altro è un gruppo in cui scrivete tutti, comunque c'è un pezzo di ognuno di voi, almeno uno.
Nico non c'è, no, Nico non ha messo pezzi. Sì, principalmente per questo gruppo scrivo io, però in effetti mi è sempre piaciuto.
Beh, Nico ci ha messo comunque una componente molto importante, solista.
Sì, ovvio, esatto, assolutamente.
Il suo suono ha dato un apporto fondamentale al progetto, ecco.
E quindi suonerete giovedì allo Spazio Tadini.
Sì, giovedì ore 21:30 presenteremo il disco allo Spazio Tadini. Non mancate.
Venghino, signori, venghino.
Esatto.
E andiamo avanti così.
Un po' fuori tempo.
Allora,
Prego, Vale.
Ci salutiamo con un ultimo brano live, sì, qua dallo studio di Radio Statale, che oggi è aperto anche al pubblico in occasione del Fuori Salone, che salutiamo da fuori e ci saluta.
Ciao!
E ci incoraggia.
Ma cosa ci suonate?
Vi suoniamo l'ultima traccia del disco, che è di solito quella che usiamo per chiudere tutti i concerti, che si chiama Winter Remembrance, ed è, vabbè, era abbastanza azzeccata perché è un brano dedicato alla primavera, quindi
allora, direi che è proprio l'ideale in questo,
sì, in questo Fuori Salone,
così solari, così, esatto, come dire, allegri.
E col con le temperature di Radio Statale.
Forse...
Esatto.
Vabbè, vi dedichiamo per questo pezzo un'ultima frase di Pessoa, sempre tratta dal libro, wow, L'inquietudine. Il nostro pezzo sarà per noi un alito di musica o di sogno, qualcosa che faccia quasi sentire, qualcosa che non faccia pensare.
Wow, chiusura, grazie.
Ragazzi, siate all'altezza di questa,
ci
questa citazione.
Anzi, lo faremo.
Va bene. Allora, amici, noi vi lasciamo con la buona musica e la compagnia di Marco Giungrande alla chitarra, Pietro Martinelli al contrabbasso. È stato un grande piacere averli qui con noi. Ci rivediamo giovedì allo Spazio Tadini. Venite in tantissimi, venite numerosissimi. Alla prossima settimana. Ciao!
Ciao! Ciao ciao!
Talking All the Jazz.
Tutto il jazz di Milano e dintorni.
I don't know what they're talking about and I don't care, dude.